person so that they could die. Su Radio Prima Rete, questa è l'Isola, Chiara in voce fino alle 13. In studio con noi Valerio Lucarelli, autore del libro Buio, Rivoluzione. Buongiorno Valerio.
Ciao Chiara, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Valerio, io non ho avuto modo, e l'ho confessato, di leggere ancora il tuo libro, lo farò sicuramente. Leggo comunque Buio, Rivoluzione, la grafica è molto chiara, poi chi avrà modo di guardare la copertina del tuo libro anche, Buio, Rivoluzione, una parola sotto l'altra, si viene a creare in verticale poi la parola BR, cioè l'acronimo BR.
Certo, vuole ricordare appunto il simbolo delle Brigate Rosse, esatto, che per anni ha lasciato il suo segno.
Io partirei da una data, anche se bisognerebbe risalire a molto prima, 16 marzo 1978, è una data che è rimasta nella memoria collettiva, rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Tu eri molto giovane, ho avuto modo di leggere sul tuo sito, quando eri addirittura a scuola, alle scuole elementari?
Eh sì.
Quando è accaduta, qual è stata la tua reazione immediata?
Ma,
da bambino?
Esatto, sì, lo scrivo nel sito, e un'emozione forte nonostante l'età, perché ricordo che alcuni genitori vennero a ritirare, questo è il termine, i propri bambini dalla classe perché avevano paura che potesse scoppiare la guerra civile. Qualcuno disse in napoletano stanno scendendo carri armati. Era questa, diciamo, la sensazione molto forte.
Una paura in un certo modo giustificata, poi attentati terroristici ce ne furono tanti anche.
Un atto di violenza, quello del 16 marzo, enorme, sì. Molti ricordano sempre Moro, ma non dobbiamo dimenticare che quel giorno 5 uomini della sua,
esatto,
guardia perirono per difendere
furono trucidati. Dati, veramente.
Sì, esatto, quindi
E poi vabbè, alla luce di quello che è accaduto dopo, qualcuno a ragion veduta ha detto le Brigate Rosse in quel momento fecero un favore alla Democrazia Cristiana agendo come hanno agito.
La storia ha detto così, era difficile capirlo all'epoca, però direi che, come disse Aldo Moro, il suo sangue sarebbe caduto poi dopo sugli altri uomini della DC e del sistema politico.
Un po' un anatema che ha avuto, esatto, i suoi risultati, poi ha dato ragione, esatto, a Aldo Moro. Accadde domani, mi viene da pensare, quando leggo comunque l'incipit del tuo libro, o comunque il riassunto, la trama che ho avuto, sì, modo di leggere sul tuo sito. Accadde domani perché il tuo è un romanzo civile, un noir, è difficile dare un'etichetta esattamente. Accadde domani perché è ambientato in un futuro prossimo, non troppo prossimo.
Sì, l'ambientato nel 2008 in Sicilia. Diciamo che il libro è un giallo, quindi disegna una storia che vuole essere coinvolgente, trascinare il lettore in un'inchiesta, che è l'inchiesta che nasce dal sequestro di Chris Clare, la giovane figlia dell'ex premier britannico in vacanza in Italia. Quindi vuole essere una storia a tratti anche ironica, comunque avvincente, per cercare poi dopo di seminare qualche dubbio su cosa furono in passato e cosa sono oggi realmente le Brigate Rosse.
E cosa sono realmente le Brigate Rosse? Cosa sono state per te, che cosa sono, potrebbero essere oggi o domani, dato che qualcuno dice, come dicevo pure io prima, non ci sono più, non esistono più le Brigate Rosse?
La domanda è estremamente complessa, diciamo, ambiziosa.
No, non lo è, dai.
Diciamo che più che del passato parliamo del futuro. Io ho
io ti ho chiesto del passato.
Del passato.
Io voglio sapere che cosa erano le Brigate Rosse.
Le Brigate Rosse in passato furono espressione di un disagio molto forte e nascevano sulla sensazione, che poi la storia ha definito errata, della possibilità imminente di una rivoluzione in Italia. Quindi la possibilità, secondo alcuni dei principali esponenti delle BR, di continuare quella che fu il compito interrotto dai partigiani con la resistenza, perché molti sostenevano che il sistema democratico che si era poi fondato era un falso storico e bisognava portare avanti la rivoluzione, quindi continuare un lavoro interrotto.
Forse era un falso storico, però non hanno portato avanti il lavoro interrotto dalla resistenza. Lì c'era l'orgoglio della liberazione,
certo.
Una cosa è la rivoluzione, la guerriglia, che io giustifico e approvo anche, una cosa è il terrorismo, c'è una linea di demarcazione un'informazione netta, non trovi?
Sì, assolutamente sì, diciamo che loro hanno seminato sangue e lutti quasi sempre ingiustificati, anzi sempre ingiustificati, perché secondo me quando si prende una pistola si sta sempre commettendo un atto sbagliato. Va detto anche che la storia poi è particolare, perché sono sempre poi dopo, si vede sempre dal lato dei vincenti, quindi noi oggi guardiamo la storia dall'ottica sempre dei vincitori e non dei vinti. Magari se avessero avuto un altro risultato oggi staremmo commentando le cose in modo diverso.
Sì, però probabilmente una cosa è la rivoluzione anche armata, una cosa sono queste spedizioni punitive che...
Guarda, col passare degli anni sono diventate secondo me schegge impazzite.
Sì, esatto, proprio era una rabbia che esplodeva e si applicavano le proprie idee con la violenza, sì, appunto, e basta, perciò ti dico spedizioni punitive.
Assolutamente sì, violenza che poi è diventata ingiustificata e oggi... Bravo. Con gli ultimi, per esempio, tristi eventi, la morte di D'Antona, la morte di Biagi, si è raggiunto secondo me l'anacronismo più assoluto, sono persone probabilmente fuori da ogni logica temporale.
Eppure, ascoltando ex brigadisti che sono stati intervistati, io ho avuto modo di sentire anche dalle parole di Henry De Luca, che insomma dice, intervistando lui, molti ex brigadisti, dice ancora oggi, tutt'oggi, molti loro sostengono che fosse quello l'unico modo. Cioè non c'era un altro modo.
Questa tua domanda potrebbe far nascere anche qualche sospetto. Magari forse si voleva che quello fosse l'unico modo per rinsaldare un sistema che in quegli anni oggettivamente traballava.
E invece le Brigate Rosse oggi esistono, non esistono? In un futuro potrebbero tornare ad essere schegge impazzite? Sicuramente tu mi dicevi i presupposti storici sono diversi da quelli che...
Assolutamente.
Però
sì,
ci sono.
Sì.
Ci sono, perché c'è un disagio forte, un'indignazione, una rabbia crescente.
Sì, io nel mio libro ho azzardato un paragone tra quelli che furono i fatti degli anni 60, racconto di ciò che successe ad Avola, racconto di ciò che successe a Piazza Fontana, con il G8 di Genova. Il G8 di Genova forse potrebbe essere stata l'inizio di un qualcosa di negativo. Oggi c'è un disagio legato molto alla riforma del mondo del lavoro, al precariato crescente, all'instabilità. La gente ha difficoltà a portare avanti la propria vita con un minimo di criterio, e quando manca la stabilità personale secondo me si possono commettere degli errori.
Sì, quindi... ma anche a livello politico, ai vertici c'è comunque parecchia confusione ultimamente, diciamo che la gente non riesce più a identificarsi neanche in quei partiti, in quelle che dovrebbero invece dare voce, no, alla gente comune. Ma Koschi diceva: non chiuderti partito nelle tue stanze, resta vicino ai giovani di strada.
Direi che oggi la classe politica tutto fa tranne che parlare alla gente.
Esattamente, forse questo potrebbe anche essere uno delle motivazioni, dai, alla base di questo disagio.
Purtroppo sì. Allora ci si chiede perché magari dover arrivare a commettere degli errori tragici che portano a lutti e a disgrazie, e non cercare di intervenire in maniera più serena.
Uno scenario apocalittico, quello che si prospetta nel tuo libro, è un po' inquietante anche l'idea che ecco, a volte ritornano, ti ho detto io, che a volte possano tornare, ma tu la vedi come una possibilità concreta o resta comunque fantascienza?
Io questo lo farei decidere ai lettori, per questo ho provato a disegnare una storia che possa essere, diciamo così, leggibile e godibile, e poi propongo questo dubbio al lettore. Sarà il lettore che magari al termine del libro potrà farsi un'idea più precisa, insomma, e questo è l'obiettivo ambizioso che mi pongo: non dare una risposta, ma attraverso una storia semplice far nascere qualche domanda.
Ti ho detto, io ho letto molto, qualcuno ha premiato la mia creatività, io però ho risposto, insomma, di avere letto molto. In realtà tu sei riuscito a concentrare in un libro di quante pagine, vediamo,
sono poco più di 200.
200 pagine, però tutta la storia, tutti i fotogrammi della storia italiana, politica di quel periodo. In realtà il romanzo è ambientato in 48 ore.
Sì, è un concentrato.
Esatto, come hai fatto?
Diciamo che è stato un bisogno, e la storia è nata dentro di me. Io mi sono limitato a buttarla su carta. La storia si nasceva nella mia testa, mi occupava radicalmente, diciamo.
Forse quando la finzione narrativa si intreccia poi a fatti storici non dico che è più facile, però ti dà uno stimolo in più, no?
Assolutamente, ma non mi vergogno a raccontarti un episodio. A volte io nelle mie notti febbrili di scrittura mi capitava di addormentarmi con la storia che magari andava avanti nella mia testa, e la mattina successiva avevo il fotogramma da raccontare.
Per ogni domanda, Valerio Lucarelli, potete telefonarci allo 0823472020 oppure inviare un SOS al 338 99 48 576. Dico SOS, Valerio, perché siamo sull'isola, loro sono naufraghi, quindi devono lanciare i loro SOS. Andiamo in pubblicità e poi rientriamo in musica e continuiamo a parlare con Valerio Lucarelli del suo primo romanzo, Buio, Rivoluzione.
Radio Prima Rete Stereo. Pubblicità. Allegria. So I'm sitting there, just
trying. Sull'isola di Radio Prima Rete, loro sono i Take That Patience, ancora con noi di RPR e con Valerio Lucarelli, autore del libro Buio Rivoluzione, per parlare del suo primo romanzo. Io leggo: la mala pianta è stata estirpata per sempre, dietro la copertina posteriore qui del tuo libro. La mala pianta è stata estirpata per sempre. I tempi sono maturi per non lo so, per un nuovo attacco, un nuovo prendere posizione così prepotentemente nella società come è stato per le Brigate Rosse negli anni 70, fine degli anni 70, 80.
In quel modo sicuramente no, però potrebbero esserci dei fenomeni isolati che potrebbero comunque fare parecchi danni.
Ma questi fenomeni isolati, che tu dici sì, è possibile, quindi già mi ha risposto, ma la pianta non è stata estirpata.
No.
Non sarebbero controproducenti per questo sistema politico, sociale? Perché ti dico così? Perché genererebbero un clima di paura che secondo me il potere vuole fortemente, perché questo sistema qui, per la precisione, nel momento in cui si genera un clima di paura così forte, le persone tendono a stringersi, no, attorno al potere, a un potere centrale. Perciò ti dico, potrebbe essere controproducente, e quindi poi il potere di conseguenza potrebbe strumentalizzare a suo favore questi interventi.
Forse, Chiara, hai centrato l'argomento del mio libro, perché quello che può essere controproducente magari per una certa società potrebbe essere invece assolutamente favorevole per un centro di potere. Quindi certi fenomeni potrebbero essere anche strumentalizzati per portare avanti una propria linea politica. Oggi siamo circondati dalla logica della paura, ci veniamo bersagliati da continui messaggi che ci invitano ad avere paura, che il nemico è alle porte, che ci possono sottrarre tutto, il clima è impazzito, c'è sempre qualcosa di cui avere paura, e quindi ci stanno insegnando purtroppo a chiuderci in noi stessi, in quello che abbiamo, e credo che questo sia la fine di una civiltà.
Ecco, e a questo punto, dati i risultati che ha prodotto la storia delle Brigate Rosse, no, sulla nostra società, io dico, anziché sperare, auspicare una rivoluzione anche armata come
fuori tempo massimo oramai,
sicuramente, perché non una rivoluzione culturale che inviti le persone a non avere paura, non sentire, a non annusare, no, perché poi secondo me, ecco, dall'altro lato invece c'è il potere che annusa la paura, la sente.
Assolutamente.
Allora perché non invitare una rivoluzione culturale che smetta di farci avere paura di questo mostro, del nemico invisibile? Adesso noi portavamo l'esempio nel fuori onda del terrorismo islamico, che potrebbe essere un esempio valido, no, in questo frangente. Perché secondo te non si riesce ad operare una rivoluzione culturale, una controrivoluzione proprio culturale?
Direi che è meravigliosa questa tua definizione di controrivoluzione culturale, davvero davvero adatta, però forse anche se è un'utopia. Perché forse il potere, il sistema centralizzato non vuole che l'uomo pensi in nessun momento. Quindi abbiamo sempre tempi serratissimi, andiamo sempre di corsa, la nostra vita è continuamente fatto di impegni. Non si capisce perché il progresso, che dovrebbe regalare del tempo all'uomo, in realtà lo stia nei fatti sottraendo. E quindi rivoluzione culturale, magari aprire la propria mente alla lettura, ad esempio, ad altri eventi, abbandonare magari mezzi televisivi che sono forse troppo invasivi nella nostra mente.
No, ancora una cosa, poi volevo ricordare naturalmente che il tuo non è un saggio sulle Brigate Rosse, dicevamo prima. È comunque un romanzo, è un romanzo, abbiamo detto romanzo civile, un noir, quindi c'è anche il piacere di una lettura che sia bella, leggera, non è una cosa su cui voi dovete, cioè non è non...
No, assolutamente, è una storia
non è un polpettone, vale, non è un polpettone, è una cosa che scorre molto fluidamente.
Sì, la storia, ti ripeto, è concentrata in 48 ore, ci sono questi personaggi che calcano la scena, questo ispettore dell'antiterrorismo Maurizio Lupo, che assiste casualmente al sequestro della figlia dell'ex premier britannico, ed è un personaggio che ho voluto disegnare un po' borderline, un personaggio che certamente non mi assomiglia, rispondo subito a qualche possibile domanda, ma molto distaccato, che vede le cose probabilmente con più forza interiore, ed è una storia disegnata in maniera leggera, come dicevo prima, a tratti ironica. Poi magari l'obiettivo ambizioso che si pone è quello di lasciare qualche dubbio.
Una rivoluzione dovrebbe riuscire, adesso prima si parlava di rivoluzione culturale, comunque diciamo una rivoluzione dovrebbe riuscire dal buio, ecco, adesso parafrasando un pochettino il titolo del tuo libro, dal buio a portare una società verso la luce. Le Brigate Rosse non l'hanno fatto, hanno dato tanti pretesti, invece hanno reso tanti martiri alla società.
Sì, sì.
Perciò ti dico, potrebbe accadere ancora, cioè di ripiombare nel buio invece che uscirne, qualora di nuovo questa organizzazione terroristica, perché era un'organizzazione terroristica che non aveva niente a che fare con la guerriglia, e potrebbe far ripiombare una società nel buio oggi come oggi.
Io credo che la nostra società sia già nel buio oggi, e quindi questa potrebbe essere semplicemente un'altra forma negativa.
Allora è peggio, cioè nel momento in cui tu guardi l'abisso per troppo tempo, poi l'abisso comincia a guardare dentro di te, com'era, no?
Sì,
quindi si arriva veramente a una situazione poi in cui non c'è più dinamismo.
Assolutamente, ma sono tempi statici, questo se ci rifletti, Chiara, sono tempi in cui non siamo aperti al confronto, non siamo aperti alla crescita, e quindi in questi momenti è probabile che venti negativi possano avere la meglio, insomma.
Venti negativi di questa portata?
Anche di questa portata, perché Chiara, come dicevamo prima, oggi è anche difficile trovare una propria rappresentanza, ad esempio all'interno delle istituzioni, è difficile riconoscersi in uomini politici che non parlano alla gente, che non riescono a ragionare, a riflettere, a risolvere i veri problemi della gente. E quando la gente non riesce a trovare nelle istituzioni un riferimento chiaro e preciso, può o cadere nella diciamo passività più assoluta, oppure può arrabbiarsi, e la rabbia è purtroppo sempre un fenomeno che porta a scelte errate.
Sì, sicuramente, poi veicolo anche di violenza. Ma io penso una cosa, correggimi se sbaglio, Valerio, io penso che magari certe idee, certe motivazioni, no, che erano alla base di questo disagio, che hanno portato a un desiderio di rivalsa, di rivoluzione, fossero anche buone, no, come idee, fossero anche nobili come idee di partenza, ma sono stati i modi di applicazione di queste idee che hanno fatto passare al torto, poi dalla parte della ragione alla parte del torto, tante persone, non solo le Brigate Rosse.
Assolutamente sì, ripeto, quando si prende in pugna una pistola, una rivoltella, e si leva la vita a una persona, credo che si sia fatto commesso l'atto più tragico che sia pensabile. Però diciamo che le primissime Brigate Rosse, quelle che nacquero alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, non addirittura avevano nei loro programmi quelli di offrire asili alle madri che non avevano la possibilità di mantenere i propri bambini perché lavoravano, insomma parlavano con la gente e si impegnavano di più nel sociale. Poi dopo 4 anni le forze democratiche riuscirono a sgominare quasi tutte le Brigate Rosse, insomma, che fino allora non avevano mai ucciso nessuno. Dico quasi perché poi, come ben sappiamo tutti, la storia non è finita là, non è finita nel 74 con l'arresto dei principali fondatori delle BR, Renato Curcio e Alberto Franceschini, ma è proseguita in un delirio, secondo me, di onnipotenza militaristica che ha seminato sangue senza nessun criterio. Il dubbio che
vedi Genova?
Vedi, sì, certamente, certamente. Genova, tra l'altro, è una città che da questo punto di vista ci dà grossi spunti, sia in quelli che sono stati gli anni 70, dove ricordiamo che il triangolo dell'eversione si nasceva soprattutto a Genova, Milano e Torino, sia con il più recente G8, dove potrebbe che potrebbe essere stato il via a, potrebbe aver dato il via a qualcuno per una scelta folle.
E oggi che la democrazia, perdonami, però per certi aspetti vacilla, perché si ha un'idea di democrazia molto distorta, soprattutto noi occidentali, cioè abbiamo questa idea di democrazia quasi come fosse una, non lo so, una specie di croce sacra da
lì, a cui abbarbicarsi.
Abbarbicarsi e lì noi a fare crociate per
difenderci dall'invasore.
Esatto. In un clima del genere, allora è un clima maturo per un possibile ritorno.
Guarda,
e poi chiudiamo
io
qui.
Mi auguro davvero di sbagliarmi, mi auguro che la mia rimanga un'opera di fantasia e che tra un po' di tempo si possa dire quella storia era molto leggibile, però poi dopo non aveva fondamento storico.
Te l'ho fatto dire, però ti ho detto il giudizio lo lascio finale, questa possibilità, il sospetto lo lascio ai miei lettori, però te l'ho fatto dire. Senti,
ce l'hai fatto.
Valerio, qui i Libertadores non esistono, cioè nel senso non esistono i Libertadores, le persone si devono liberare da sé, arrogarsi il diritto di fare anche con la violenza atti criminali in nome di un'idea che può essere anche nobile è l'aberrazione forse più grande, no? di una società civile, poi lì veramente vanno a decadere secoli di storia, la storia
certo,
non...
certo, di progresso dell'uomo.
Bravo, di progresso, come dicevi tu prima, quella parentesi sul progresso era veramente calzante. Io ti devo ringraziare, però voglio ricordare con te gli appuntamenti che hai tu e le date, insomma, del tuo tour, possiamo chiamarlo così.
Mini tour. Sì, allora, quelle che ci riguardano più da vicino sono sicuramente quelle di quella di Caserta, che venerdì 26 gennaio, quindi dopodomani, alla Mondadori di Corso Trieste. Interverranno Sergio Lambiase, uno scrittore che sicuramente ha una storia ben più importante del sottoscritto, Marilena Lucente di casertamusica.com e Piero Sorrentino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno. Credo dunque possa essere una serata interessante e così, riprendendo la tua rivoluzione culturale, credo che questi incontri possano essere la prima piccola pietra messa per cercare di aprirci al confronto e al dibattito. Dopo Caserta ci sarà il 7 febbraio a Napoli da FNAC.
Quella è una data importantissima, quella del 7 febbraio.
Sì, ci sarà tra l'altro Silvio Perrella, un critico che personalmente stimo moltissimo, persona meravigliosa. E poi gireremo ancora con questo libro, sperando di non far rifare brutta figura, a Roma, Firenze, Genova. E voglio ricordare anche l'appuntamento di Capua dai ragazzi di Utopia, che portano avanti un bel discorso da anni, sono forse una piccola goccia nel deserto, e quindi sarà un incontro piacevolissimo sicuramente anche da loro.
Io ti ringrazio, Valerio. Chiudiamo con una frase di George Orwell, che è all'inizio
l'epigrafe
del tuo libro. Sì, l'epigrafe: ogni rivoluzione è un fallimento, ma non tutti i fallimenti sono uguali.
Che queste sono le parole più potenti che si potessero scrivere.
Grazie mille, Valerio.
Grazie a voi e a Prima Rete.
Benissimo, andiamo in musica, dopo c'è la pubblicità, restate con noi perché abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme. La possibilità per voi di fare le vostre richieste ai nostri numeri, oppure scrivetemi una mail all'indirizzo di posta elettronica chiara@radioprimarete.it.
Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà.